Cornovaglia, 1939. All'Accademia Navale di Dartmouth, l'allievo ufficiale Filippo Mountbatten, 18enne, ha il compito di scortare le figlie di Re Giorgio, che è in visita al college. Per una di queste, la più piccola, scatta un'intesa quasi istantanea. È la principessa Elisabetta, a 13 anni, gli hanno detto i suoi superiori. Non devi perderla d'occhio. Lui la osserva, ci parla, la segue persino in mare con una piccola imbarcazione quando il Royal Yacht mola l'ormeggio. E lei, sporgendosi dal parapetto, lo saluta, muove la mano, una volta, due volte, tre volte. Sua maestà, tutto bene? Windsor, aprile 2021, il segretario Paul risveglia la regina dal torpore. Con la penna in pugno stava ripensando a tutte le lettere che ha scritto al suo compagno di vita, da quel primo incontro di oltre 80 anni fa, ancora adolescenti. Parole su parole, un mare di inchiostro, quando lui era in guerra con la Marina Militare, e quando lei era in viaggio con il padre. Adesso che Filippo non c'è più, Elisabetta vuole dedicargli un'ultima lettera, un ultimo pensiero per l'uomo che è stato, per sua stessa missione, la sua forza e il suo sostegno, ringraziandolo per tutte le avventure insieme, ma puntando già lo sguardo verso il futuro, proprio come avrebbe voluto lui. Sì, perché c'è un regno da portare avanti. Firmato Lilibet.
Sua Altezza Reale, il principe Filippo, duca di Edimburgo, è morto lo scorso 9 aprile. Aveva 99 anni. Qualche tempo prima, ai suoi confidenti, aveva detto: «Non riesco a immaginare nulla di peggio che campare fino a 100 anni». Una delle sue tante battute che hanno sempre fatto ridere di gusto sua moglie, Elisabetta II. Sono stati sposati 73 anni. Un matrimonio d'amore oltre ogni dubbio. Già durante il pranzo di nozze, nel 1947, Re Giorgio VI aveva detto: «Nostra figlia ha sposato l'uomo che ama». Il 9 aprile 2021, Elisabetta II ha proclamato 8 giorni di lutto nazionale e un funerale privato e intimo, come avrebbe voluto il marito. Poi ha ripreso le sue funzioni di capo di Stato, prima via Zoom, poi in presenza. Sente un vuoto enorme, ma deve andare avanti, hanno fatto notare gli osservatori reali. Del resto, il principe Filippo non avrebbe mai voluto che venisse meno a uno dei suoi doveri. La regina l'ha promesso ai sudditi: «Tutta la mia vita, breve o lunga che sia, sarà al servizio vostro e del nostro paese».
Siamo Nicola e Stefania e questa è la 15ª puntata di Segreti Reali, il primo Royal Podcast italiano dedicato ai Windsor. Qui, settimana dopo settimana, proviamo a raccontare la Royal Family più famosa al mondo. E oggi parliamo di Elisabetta II e lo facciamo con un gradito ospite, un ospite speciale.
Siamo qui con il giornalista e scrittore Antonio Caprarica, massimo esperto italiano delle vicende dei Windsor e non solo. Buongiorno Antonio.
Buongiorno, bentrovati.
Oggi vogliamo parlare della regina Elisabetta, di Elisabetta II, diciamo del presente. E proprio Antonio, all'ultima Elisabetta, ha dedicato il suo ultimo libro, Elisabetta per sempre regina, ora in libreria per Sperling & Kupffer. Allora, ci piacerebbe iniziare dall'ultimo periodo. Possiamo forse definirlo l'anno bonus della vita di Elisabetta II al fianco di Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile. Ecco, il principe Filippo si era già ritirato da alcuni anni dalla vita pubblica, era il 2017, e solitamente, diciamo pre-pandemia, viveva lontano da Buckingham Palace per lunghi periodi. Ecco, volevamo chiederti come la pandemia ha un po' cambiato, diciamo, l'ultimo anno e mezzo di vita tra la regina e il suo amato consorte.
Ti risponderò subito. Mentre parlavi mi veniva in mente una delle ultime battute pubbliche di Filippo, perché quando annunciò il ritiro, appunto, raggiunti i 96 anni, e naturalmente furono in molti a esprimergli il rammarico per questo suo ritiro, questo suo stepping down, cioè letteralmente sarebbe scender giù. E allora una delle persone che gli espresse questi sentimenti disse: "I'm so sorry to see you stepping down." E la risposta di Filippo fu fantastica: "Stepping down, I can hardly stand up." Scendere giù, ma faccio fatica a stare in piedi, che era il gioco di parole tra down ed up. Però facendo fatica a stare in piedi è stato rimasto al suo posto fino a 96 anni ed è quello il record che si avvia ormai a battere anche la regina, che di anni ne ha 95 e mezzo, no? I 96 arriveranno il prossimo 21 aprile. È chiaro che il Covid ha cambiato radicalmente lo stile di vita. Elisabetta credo che abbia in qualche misura patito molto questa separazione dai suoi sudditi. Lei, che era abituata ad andare in giro ovunque per il paese, a ricevere, a incontrare. Stiamo parlando di una persona abituata a una vita grandemente attiva e grandemente sociale. E con il Covid ha dovuto necessariamente rinchiudersi in quella che è stata definita the Windsor Bubble, cioè la bolla Windsor. Si è rinchiusa nel castello del più amato, nel castello familiare che lei ha sempre, per la verità, avvertito come casa sua, come la sua vera casa, che probabilmente sarà anche la casa di Carlo quando salirà al trono. E hanno vissuto lei e Filippo vicini ma separati, perché le precauzioni Covid imponevano che ci fossero, come dire, due distinte household, due piccole unità familiari, comunicanti ma separate. Da una parte la regina con le tre o quattro persone del suo personale privato, addette naturalmente alla sua cura, e lo stesso accadeva per Filippo, le cui condizioni di salute naturalmente erano molto più delicate. Quindi si voleva impedire a tutti i costi che ci fosse, che il virus potesse penetrare in questa bolla Windsor per contagiare la coppia reale. Nella vicinanza distanza credo che il rapporto tra i due, rapporto poi ormai quasi secolare, perché sono due persone che si conoscevano, che praticamente sono state o spiritualmente o fisicamente vicine per 82 anni, quindi per una eternità. Il rapporto tra i due, ho come la sensazione che si sia, come dire, nuovamente rinsaldato. Ma adesso non voglio fare il romanziere in questo caso, diciamo, però è facile supporre che ci sia stato un continuo riandare alle memorie, ai ricordi di una vita intensa vissuta accanto. E Elisabetta ha molto apprezzato la compagnia di Filippo in quel periodo, ripeto, sia pure con tutte le precauzioni del caso che venivano prese proprio per evitare contagio, e tutti sanno peraltro che il momento dell'addio del principe, si è dell'addio alla vita, si è consumato con la moglie accanto a lui sino all'ultimo momento, mano nella mano. È una scena, se volete, commovente, da film romantico, però la storia di Elisabetta e Filippo è stata anche una grande storia romantica, oltre che quella di una coppia di potere tenuta assieme da un lavoro comune che tutti e due avvertivano profondamente come il lavoro della vita.
Assolutamente. Io appunto mi collego a questa ultima cosa che ha detto, legata alla storia d'amore. Io chiedo quindi, secondo lei, com'è cambiata e come cambierà la vita privata della regina senza Filippo? Abbiamo visto Balmoral, abbiamo visto le prime vacanze a Balmoral, che poi era un posto in cui loro erano molto legati, avevano tanti ricordi, la prima volta da sola della regina, ma non so come può cambiare la vita privata di Sua Maestà senza il marito.
E intanto, certo, il colpo lì per lì è stato duro, nonostante ovviamente, essendo una donna intelligente, sapeva perfettamente che, come dire, il momento del commiato arrivava, però abbiamo visto tutto tutti che nei primi tempi dopo la morte di Filippo lei ha fatto fatica ad assorbire il colpo, almeno nei primi giorni. E dopodiché abbiamo rivisto in scena la donna che abbiamo imparato a conoscere nei decenni, una donna determinatissima, tostissima, che ha fatto del suo lavoro la missione della sua vita, che identifica la sua vita con il suo lavoro. Questo è il punto che bisogna sempre tenere a mente. Quindi questo chiaramente l'ha aiutata molto a uscire dal lutto e dal dolore. L'abbiamo poi infatti vista già un paio di settimane dopo tornare alle sue funzioni pubbliche, riprendere gli incontri internazionali, ha accolto i leader mondiali in Cornovaglia, si è permesso anche delle battute. Ecco, questa è una cosa che è cambiata secondo me. Io vedo una regina che è molto più disposta oggi a lasciar trapelare le sue opinioni e a rendere pubbliche anche le sue battute, che Elisabetta sia una donna dotata di notevolissimo senso of humor, è largamente noto nella cerchia privata, che una delle sue qualità, naturalmente quando era più giovane, insomma per tutta la vita, è stata quella di prendere un po' in giro, ad esempio di imitare, prendendoli in giro, i grandi ospiti stranieri che arrivavano in visita a Londra. Quindi ha sempre avuto questo istinto un po' giocoso, un po' scherzoso, ma io ho la sensazione che in questi ultimi mesi, insomma, è come se fosse una donna un po' più libera dalle costrizioni che lei stessa si è imposta nel passato, si permette di essere più autentica, tanto nelle battute pubbliche, ecco, riandando alla Cornovaglia, quando arriva il momento della foto di gruppo, lei che dice a tutti gli altri leader, beh, avanti, tutti in posa, facciamo finta di essere allegri, e se lei per prima si mette a ridere, naturalmente, e poi più recentemente il fuori onda rubato, che chiaramente rubato era solamente nella forma, diciamo, è evidente che la regina voleva che queste sue parole raggiungessero il pubblico, quando se l'è presa con i politici che parlano ma non fanno nulla per l'ambiente. Quindi mi sembra una regina molto più disposta a correre il rischio di manifestare le sue opinioni, di far sapere come la pensa, quelle opinioni che ha sempre tenuto gelosamente custodite per tutta la sua vita. Nel rapporto con la famiglia ha dovuto mandar giù il disastro Andrea. Non solo, ma il palazzo si è anche premurato di far sapere che non risponde a verità, che la regina pagherà il conto legale per la difesa del principe dalle accuse di pedofilia che gli vengono lanciate da Virginia Giuffrè. Quindi Andrea era molto caro a Elisabetta, ma lei ha dovuto farsi una ragione, diciamo, del fallimento rappresentato da questo figlio. Al contrario, si è rinsaldato, mi pare assai, il legame tanto con Carlo che con William. Anche qui sotto gli occhi di tutti come è cambiato il rapporto nella famiglia reale, che si è molto ristretta. Cioè, attenzione, se fa caso il numero dei quelli che si chiamano working members, cioè i membri, i principi che lavorano per la ditta nel lavoro quotidiano di rappresentanza, di visite, di incontri, e il numero si è molto ridotto, e con la partenza di Harry e Meghan ulteriormente. Quindi oggi attorno alla regina c'è un gruppo familiare più ristretto, c'è Carlo e Camilla spesso la accompagna nelle visite pubbliche, c'è William e Kate con i loro bambini, molto anche Edoardo, l'ultimo figlio Edoardo, con la moglie Sophie e i loro figli. Ecco, questo è il gruppo familiare della regina. I Wessex, che sono Edoardo e Sophie, passano molto tempo privatamente con Sua Maestà. William e Carlo sono invece più presenti sulla scena pubblica, che naturalmente lei ha dovuto frequentare sempre di meno, come abbiamo visto in questi giorni.
Ecco, parlando di famiglia, quindi di coloro appunto che sono intorno alla regina o anche a distanza, vorrei parlare delle due donne, quindi di Kate Middleton e Meghan Markle. Ecco, Kate Middleton la vediamo sempre più sicura, sempre come se fosse già preparata, pronta per il suo ruolo futuro di regina consorte. Invece Meghan, ecco, ha tagliato i ponti, vive in America e fa un'altra cosa. Ecco, secondo lei oggi la regina come guarda queste due donne? Non so, Kate è forse la sua miglior opera, e Meghan invece?
La regina aveva puntato su Meghan, quindi onestamente Meghan è stata la delusione degli ultimi anni di vita di Elisabetta, ultimi per carità, poi diciamo ultimi nel senso di questa parte più in cui è diventata più matura, ecco, perché poi io ho la netta sensazione che Elisabetta abbia intenzione di non lasciarci mai, ecco. Forse ci scommetterei sul fatto che probabilmente sia di una pasta diversa da quella normale, comune, ordinaria, e quindi forse capace di vivere fino a 150 anni se non di più. Però non c'è dubbio che in questi ultimi, diciamo tra il 18, il 19, il 20, insomma Meghan sia stata la grande delusione di Elisabetta, che al contrario ci aveva puntato, aveva dato anche segni pubblici, no? Le ricordiamo tutti i viaggi assieme a questa nipote acquisita, gli incontri a tu per tu, gli inviti al tè, insomma c'erano tutti i segni, perché capiva che Meghan era veramente, poteva essere un valore aggiunto per la monarchia. Era la ragazza semplice, di origini umili, che però rappresentava anche le minoranze etniche del regno, rappresentava gli strati della popolazione meno fortunati e che grazie alla sua determinazione e intelligenza era arrivata al vertice. E quindi era davvero un investimento per la monarchia, per i Windsor, e il modo invece, non solo l'abbandono, ma il modo in cui l'abbandono è avvenuto, è stato perpetrato, l'ha certamente molto molto ferita. Ma anche lì lei si è dimostrata poi la più lungimirante, la statista di famiglia, perché dopo la famosa intervista con le accuse brucianti di razzismo, mentre Carlo e William erano veramente letteralmente fuori di sé, magari avrebbero risposto a forza muso duro, come poi ha fatto William quando gli hanno chiesto ma siete razzisti, e non siamo niente affatto razzisti, ha replicato, lei ci è andata giù molto, molto, come dire, soavemente, dicendo ma insomma i ricordi possono variare da persona a persona e se ci sono problemi si risolvono dentro la famiglia. Questo lascia una porta aperta a una riconciliazione, ma ci sperano tutti, ma onestamente e guardando le cose in modo freddo e oggettivo sembra una ipotesi veramente poco realistica. Che poi tra Kate e Meghan non sia mai corso buon sangue sin dall'inizio, beh, ma la ragione sta tutta anche lì nello stato d'animo di Harry dinanzi alla reazione del fratello all'arrivo di Meghan, che non fu una reazione negativa, però il consiglio di William al fratello minore di andarci cauto, di non essere precipitoso nel formalizzare l'unione, nel decidere il matrimonio, ecco, questo consiglio non è mai andato giù a Harry ed è all'origine della lite tra i due fratelli, e tantomeno naturalmente poteva andare giù a Meghan. La sensazione è che Meghan non gliel'abbia mai perdonata a William e soprattutto sia convinta che, come dire, questa riserva sia partita da Kate, e quindi a maggior ragione è difficile che decida di seppellire l'ascia di guerra. Né d'altro canto mi pare che Kate abbia un carattere troppo pacifico o disposto comunque a prendere uno scafo e a porgere l'altra guancia.
No, verissimo, poi insomma questa tensione si sente un po', ma appunto rimanendo su questo tema, secondo lei è tra le priorità della regina guardando al futuro il fatto di provare comunque a riconciliare i due fratelli Harry e William?
Certamente lo è, e devo dire che io qui parlerei proprio di una window of opportunity, cioè di una finestra di opportunità, di una occasione che deve presentarsi in questi mesi o mai più, parliamoci chiaro. Intanto perché la presenza di Elisabetta è proprio per carattere, come dire, conflict avoiding, cioè è una persona che cerca di evitare i conflitti. tutti, che cerca di sempre una soluzione di compromesso, è quello che ha fatto in tutta la sua vita, pubblica e privata. Quindi lei è la persona che ancora può cercare di mediare, può cercare di fare appello ai sentimenti familiari, alle incomprensioni che si possono chiarire. Ci sono i due bisnipoti che naturalmente ha voglia di vedere, di abbracciare, insomma, e sapete perfettamente che come nonna e bisnonna è molto più affettuosa, o forse ha la possibilità di essere più affettuosa di quanto lo sia mai stata come madre. Se dovesse un giorno non esserci più, o, insomma, venire a mancare la regina, l'impressione è che ricucire i rapporti tra i due fratelli sarebbe molto più difficile, perché, ripeto, Carlo e anche William, tutti e due si sono sentiti traditi. Cioè, questo è il sentimento, diciamo, che blocca anche le possibilità di una riconciliazione. Si sono sentiti traditi, l'accusa, questa di Harry, non di Meghan, l'accusa di essere prigionieri e di voler rimanere prigionieri della vita reale, della vita reale con tutti i suoi limiti, i suoi confini, i suoi obblighi, i suoi doveri. Beh, ma ho capito, ma questo è il mestiere del principe, non è che puoi essere principe. Gli inglesi dicono che non puoi tenerti la torta e mangiartela, che è quello esattamente che invece sta facendo Harry, o vorrebbe fare Harry. Tanto Carlo che William sanno perfettamente che i loro privilegi sono legati all'accettazione di doveri, limiti, della famosa gilded cage, della gabbia dorata in cui i reali devono vivere se vogliono fare il loro mestiere. E invece Harry non solo se n'è andato, ma da questo punto di vista li ha doppiamente traditi, perché gli ha tolto l'aiuto che avrebbe potuto dare, che si vede perfettamente ad esempio in questa situazione in cui la regina può fare molto di meno. La presenza di Harry sarebbe stato un validissimo aiuto per William e per Carlo nella distribuzione, come dire, degli appuntamenti pubblici, che sono centinaia, molte centinaia l'anno, e che quindi vanno distribuiti tra i diversi membri della famiglia reale. Non solo Harry si è sottratto a questo compito, ma addirittura li ha traditi accusandoli di fare il loro dovere. Insomma, quindi è molto difficile per Carlo e per William passar sopra, tendere la mano, a meno che non si verifichino disastri coniugali tra Harry e Meghan. Ma insomma, questo francamente credo che non glielo auguro, certo nemmeno loro. Insomma, sapete bene che molte Cassandre predicono, vedono nel futuro dei Sussex una Meghan che a un certo punto si stanca e insomma dà il ben servito a Harry, oppure al contrario Harry che si rende conto di essere ormai diventato un elemento di tappezzeria e cerca di recuperare un senso alla sua vita tornandosene a Londra. Ecco, se succede questo, naturalmente la famiglia, sono sicuro che si farebbe trovare con le braccia aperte, ma in mancanza di questo e con Meghan sempre in mezzo, beh, ho l'impressione che siamo sulla strada dei Windsor, cioè sulla strada di una separazione senza riconciliazione possibile. E ogni volta, ogni riconciliazione è resa proprio bloccata, resa impossibile dalla presenza della straniera, dell'altra, della donna, nel caso di Wallis Simpson, della donna rifiutata dalla corte, e nel caso di Meghan invece della donna che rifiuta la corte, ma il risultato è lo stesso: possibilità di un compromesso, di una ricucitura con quella donna lì in mezzo, mi sembrano piuttosto scarse.
Ecco, invece vediamo, diciamo, all'oggi della regina Elisabetta, queste ultime settimane che ci sono sembrate un po' fitte, un po' forse anche indecifrabili. Ecco, mi piacerebbe chiedere la sua opinione su questo. Faccio un attimo un veloce riassunto per chi si fosse perso le ultime settimane di casa Windsor. Allora, abbiamo visto prima la regina procedere fitta nel suo calendario di impegni in vista del giubileo di platino del prossimo anno. Ecco, l'abbiamo vista prima apparire con un bastone per aiutarla a muoversi, però diciamo impeccabile, decisa. Dopodiché ha rifiutato un premio che le era stato dato come anziana dell'anno, in cui, così un po' scherzando, ecco, tornando a quelle battute che oggi fa, ha detto: io non mi sento vecchia, datelo a chi è anziano, vecchia è chi ci si sente. Dopodiché è arrivata la notizia di un viaggio in Irlanda del Nord annullato un po' all'improvviso. 24 ore dopo si è capito che questo viaggio è stato annullato perché la regina in realtà era stata ricoverata una notte sempre per motivi precauzionali in un ospedale privato di Londra. Ecco, diciamo un po' di confusione in quest'ultimo periodo su una regina che apparentemente procede spedita come appunto come working member della famiglia, come primo working member, dall'altra parte ovviamente ha 95 anni. Ecco, secondo lei come sta la regina? Cosa sta succedendo un po' a palazzo, a Buckingham Palace?
Beh, qui si apre una stagione complicata per i comunicatori di Buckingham Palace, non vorrei trovarmi al posto loro, francamente, perché, come giustamente lei rammentava, insomma, la regina ha 95 anni. Adesso noi tutti, quando dico noi tutti sto parlando del mondo, perché lei è una persona che appartiene a tutti noi, non solo agli inglesi, fa parte della nostra vita da ormai 70 anni sul trono, anche da prima quando era principessa, quindi per noi è l'anziana di casa, se posso usare questa espressione. Lei si offenderebbe certamente perché, come ricordava, non si sente affatto anziana, insomma. Quindi ha giustamente rifiutato il premio Oldie of the Year, vecchietto dell'anno, perché, no, scusate, io non, è stata molto carina perché Buckingham Palace, ha detto la regina ringrazia, ma deve rifiutarlo perché ritiene di non avere i requisiti per il premio, quindi i requisiti evidentemente sono lo stato d'animo del vecchietto. Ecco, lei non ce l'ha e lo si vede, continua a lavorare. A tutti noi che la conosciamo da tanti anni, il mutamento fisico appare ormai veramente assai eloquente. Quello che si è instaurato dopo la morte di Filippo, dove l'abbiamo vista incurvata e la vedete ancora oggi. Ormai la regina, che riusciva fino a poco tempo fa a stare ritta sulla sua schiena, a stare ore in piedi, ora vedete che invece è una persona evidentemente molto anziana, curva, molto rimpicciolita. Fa un certo effetto vedere questa figurina così piccola e ingobbita rispetto a questi omoni. L'altro giorno era con John Kerry, che era quasi due volte la sua misura, insomma, quindi è chiaro che siamo entrati in una nuova fase della vita della regina, è una fase molto complicata perché è la fase di una persona molto avanti negli anni. Che cosa può fare o deve fare Buckingham Palace? Allora, intanto ci sono due ordini di questioni. Il primo, trasparenza sulla salute della regina. Questo è quello che chiedono i media. E questo è il primo problema grosso, però, perché la tradizione reale impone che ci sia un silenzio assoluto sulle condizioni di salute del monarca. Cioè, il monarca non è il presidente della Repubblica eletto e il quale, quando si fa eleggere, deve presentare anche il certificato medico e dire sto in buone condizioni di salute. Il monarca sta lì fino a che non muore. È un po' come il Papa, insomma, alla corte di San Giacomo c'è un po' la stessa atmosfera vaticana. Non si sa nulla della salute dei papi, se no è stato Giovanni Paolo II il primo a squarciare il velo. Ecco, lo stesso, non si sa nulla della salute dei sovrani. Pensate che addirittura fino ad Elisabetta, fino agli anni 50, non si poteva nemmeno far cenno della gravidanza reale. Cioè, era una cosa misteriosa, era un'opera dello Spirito Santo, poi improvvisamente un bel giorno veniva fuori un principe ereditario. Ecco, quindi partendo da questi presupposti, e certo è molto difficile oggi per Buckingham Palace decidere che cosa fare, ma adottare la linea di trasparenza che la moderna società dei social, se mi permettete il gioco di parole, impone, o rimanere ferma alla tradizione, che imponeva invece la riservatezza più assoluta sulle condizioni di salute della regina e dei membri della famiglia reale. Qui chiaramente non c'è stata ancora una scelta e da qui deriva quella, come dire, sensazione di confusione che giustamente lei rammentava. C'è stata confusione, la regina parte, non parte, no, sta in ospedale, no, non è vero, sì, e poi viene fuori che effettivamente è stata in ospedale e quindi evidentemente gli accertamenti da fare erano tali da non poter essere esauriti all'interno di Buckingham Palace e quindi evidentemente un problema un po' più serio. Poi c'è l'altra questione della sua vita pubblica, ecco, la decisione, che questa invece è una decisione raggiunta e che sembra molto saggia. D'ora in poi tutti gli impegni pubblici della regina vedranno la sovrana accompagnata da un membro importante, senior member, Signore, appunto, l'indicazione di un membro autorevole di primo livello della famiglia reale. Perché? Proprio perché, come è successo nel caso nordirlandese, nel caso, per una qualsiasi ragione, fosse necessario annullare all'ultimo momento la presenza della sovrana, beh, come dire, c'è un facente funzioni, un vice, che è in grado di rispondere alla curiosità, all'attesa, per essere più precisi, dei sudditi con la sua presenza. Ecco, l'obiettivo, spiegano da Buckingham Palace, è quello di evitare proprio la delusione dei sudditi che aspettano la regina, che poi all'ultimo momento devono rinunciare all'incontro con la sovrana. Se non c'è lei, ma almeno c'è William o Carlo o Edoardo o Sofì, contessa di Wessex, o Camilla, ecco, insomma, se c'è un membro importante della famiglia reale, i sudditi possono in qualche modo sentirsi consolati. E quindi questo che cosa evidenzia? Evidenzia proprio ancora, come dire, l'idea che la corte continua a coltivare del rapporto tra il monarca e i sudditi, cioè il contatto fisico è qualcosa che viene ritenuto essenziale per mantenere la popolarità della monarchia e per mantenere, come dire, per dare consistenza alla presenza della monarchia, per non trasformarla solamente in un concetto astratto che la renderebbe a quel punto uguale a una qualsiasi altra forma istituzionale. No, il monarca c'è perché è a contatto con il suo popolo.
Però io chiudo con una domanda secca alla quale in realtà ha già indirettamente risposto. Sul futuro della regina, fatto salvo ovviamente dal primo discorso che fece radiofonico in Sudafrica quando ancora era principessa, avrebbe dedicato tutta la sua vita ai sudditi e al regno. Io penso magari gli acciacchi di salute, essere arrivata a 95 anni, che certo quando era quel discorso in Sudafrica non lo poteva sapere, c'è la possibilità anche magari formalmente che però lei abdichi, che lei lasci, che lei si ritiri a vita privata, lasciando poi di fatto veramente tutto in mano a signor member della Casa Reale.
Come dire, il passaggio, escluso il passaggio terminale, diciamo finale, il passaggio con la regina in vita ha due sole modalità. Il passaggio ovviamente a Carlo, o l'atto di reggenza o l'abdicazione. Io penso, per quanto riesco a capire, che la regina abbia un'idea molto precisa della monarchia ereditaria come appunto ereditaria, cioè si regna uno alla volta. Se si introduce la regola dell'abdicazione, a parte il fatto che la parola stessa per lei è peccato mortale, dopo quella dello zio Edoardo VIII, se si introduce la regola dell'abdicazione e quindi del passaggio, delle dimissioni per così dire, beh, molti monarchici dicono che allora davvero non si capisce perché non si dovrebbe passare a una repubblica presidenziale. Dopotutto si elegge il presidente per un certo periodo di tempo e poi se ne elegge un altro. La monarchia ereditaria si chiama così perché il sovrano regna finché è vivo e quando il sovrano muore, immediatamente il re è morto, viva il re. Ce n'è un altro subito che subentra nel corpo fisico, ma il corpo spirituale del sovrano non scompare mai. Nella presente situazione Elisabetta è certamente molto anziana, ma come si vede assolutamente attiva e in grado di esercitare le sue funzioni. Almeno la parte cruciale delle sue funzioni, l'incontro con il primo ministro, il lavoro sulle carte del governo e dello Stato, quindi non si vede perché dovrebbe abdicare. Ha già di fatto consegnato gran parte del lavoro del day to day, insomma il lavoro quotidiano, le presenze, gli incontri, le investiture, l'ha già passato in gran parte a Carlo. Carlo è già impegnatissimo su questo fronte, tant'è che ha passato a William. William si sta preparando già, anche se, come sapete, il Ducato di Cornovaglia è appannaggio del Principe di Galles e tocca a lui gestirlo, però siccome gli impegni di Carlo sono già molto cresciuti proprio nella supplenza della regina, Carlo sta facendo un po' da supplente del principe di Galles nella gestione del ducato di Cornovaglia, così come nella gestione delle grandi tenute di famiglia di Sandringham e di Balmoral. Quindi la regina può continuare a fare la regina, come dire, sgravandosi di molte funzioni più pesanti. Dopodiché la legge prevede l'atto di reggenza, se il sovrano è incapacitato a esercitare la sua funzione per malattia, vecchiaia o per un qualsiasi impedimento, e a quel punto l'atto di reggenza consentirebbe a Carlo di essere, come dire, principe reggente, quindi re in tutto tranne che nel nome. L'abdicazione sarebbe invece il salto. Ecco, ma Elisabetta non regina, io non riesco a immaginarla, e secondo me non si immagina nemmeno lei. Mi pare più probabile, nel caso in cui la malattia, dei problemi seri, l'età che si trasforma in malattia, a quel punto mi parrebbe più probabile l'attivazione dell'atto di reggenza, che già in effetti fu invocato ai tempi di Giorgio III, quando il figlio, appunto il principe di Galles dell'epoca, a intervalli faceva il supplente del re. Mi sembrerebbe più probabile l'atto di reggenza che non un'abdicazione che, ripeto, agli occhi e per la sensibilità di Elisabetta equivarrebbe quasi a un tradimento della sua missione reale.
Non ce la immaginiamo nemmeno noi, Elisabetta, non regina. Allora, noi la ringraziamo per queste risposte, per tutti questi spunti di riflessione interessanti, e niente, le diamo appuntamento magari a una prossima volta, se ci sarà.
Con piacere, e intanto viva la regina.
Sempre.
Esattamente, grazie, e God save the Queen.
God save the Queen.
Noi invece vi aspettiamo per il prossimo appuntamento con Segreti Reali.
Questa puntata è disponibile su vanityfair.it, Spreaker, iTunes e Spotify. Se volete lasciarci i vostri commenti, suggerimenti o segnalarci le storie reali che vorreste sentire raccontate, scriveteci a lettere@vanityfair.it. Ciao da Nicola e Stefania.